Partiamo anzitutto da una notazione che sembra quasi solo geografica, ma voi sapete già che la geografia del Vangelo, che è sempre molto approssimativa, quando compare ha sempre un valore altro, e cioè teologico. È un richiamo al mistero, è un richiamo al messaggio. Qual è la notazione geografica di questo testo di oggi? Tiro e Sidone, ahimè, note ultimamente per i fatti noti di guerra. Che zona è? È una zona pagana. E Gesù da lì si rivolge verso un altro territorio pagano, la Decapoli. Capite allora che il racconto vuol già introdurci ad una sottolineatura. Gesù è il Messia promesso, è il Salvatore. Salvatore del popolo eletto, del popolo che Dio si è chiamato. E l'Evangelista ci dice: attenti, il popolo che Dio si è chiamato non è semplicemente ed esclusivamente il popolo eletto. Dio non esclude nessuno dalla salvezza. O perlomeno si pensava che, perché poi c'erano stati i profeti che avevano educato Israele a cambiare prospettiva e quindi a porsi in una prospettiva più universalistica. E allora gli ebrei dicevano: prima noi, popolo eletto, poi gli altri. Che poi anche un'idea che circola ancora, no? Fuori della Chiesa, è un proverbio antichissimo teologico, extra ecclesia nulla salus. Fuori della Chiesa non c'è nessuna salvezza. Già, e gli altri chi sono? Mi verrebbe voglia di dirlo in dialetto. Sono i figli del povero asciugamano? Figli di un Dio minore? Noi per il fatto di essere qui saremmo dunque privilegiati? Siamo già nel Bartavello, sicuri? Pensate, non è il sottoscritto che dice queste cose tanto per provocare, come potrebbe essere sua tendenza. Dio è per tutti. L'amore di Dio non è legato alla grettezza nostra. Non c'è un prima o un poi. Non c'è un privilegiato e un escluso. Dio ama tutti. Come poi li salvi è un problema grosso che io non so ancora come risolvere. E fior di pensatori che hanno tentato questo sono facilmente incorsi nelle attenzioni premurose del Sant'Uffizio. Quindi non mi metterò su una strada perigliosa, mi fermo qui. Ma butto il problema, butto la provocazione che non è mia, è del Vangelo. Dio cerca davvero tutti. Gesù è venuto per tutti. Andiamo avanti. C'è un'altra annotazione sorprendente. Gli conducono questo sordo muto e Gesù lo mette da parte, con lui si distanzia dagli altri. E prima di dire apriti Effatà, parola che ancora noi usiamo nel rito del battesimo, toccando la bocca e gli orecchi dei nostri bambini, Effatà, apriti, apriti alla parola di Dio, apriti ad annunciare la sua lode, non essere afasico, parla, annuncia il messaggio, apriti, dice Gesù. Ma prima cosa fa? Guarda verso il cielo ed emette un sospiro. Anche qui ci sono dei gesti, dei segni che Gesù fa, quelli che noi continuiamo a chiamare miracoli e il Vangelo per fortuna insiste a chiamare segni. Sono dei segni che Gesù fa così, come d'amblè, velocissimo, nella pienezza della sua potenza. Sembra qualcosa di semplicemente spontaneo. Spontaneo. quasi che Dio fosse lì senza nessuna mediazione, ed è vero. Invece ci sono degli altri, come anche la moltiplicazione dei pani che abbiamo letto circa un mese fa, in cui alza gli occhi al cielo. Cos'è che fa? Prega, prega. Ricorre alla preghiera, lui che è il Messia, non solo, ma che è, e noi lo sappiamo per fede, figlio di Dio realmente. Perché prega? Ne ha bisogno? Ma lui è sempre col Padre, è sempre in comunicazione con lui. Lo fa per insegnarci, lo fa per farci capire che la salvezza è un dono, è un puro dono di grazia, non è un diritto, non è una pretesa, va chiesto. Noi quante volte siamo delusi, ma come, io sono tanti anni che è il Signore. E perché? Intanto se è tanti anni che, è già questo un dono e quindi non è un diritto. Che merito abbiamo noi? Diciamocelo con verità, che merito abbiamo noi di avere poca o tanta, sicura o incerta, ma comunque la fede? Che cosa ho fatto io di così decisivo da essere chiamato dentro la fede e la speranza cristiana? Che cosa ho fatto? E dopo che il Signore mi ha chiamato, quale coerenza posso vantare per dire: ma come, tu Signore non mi ascolti? Che diritto ho di rimanere deluso di Dio quando io ogni giorno deludo le sue attese e so di deluderle? Non è semplicemente per fragilità, è che ho consapevolezza e ho eretto a principio pericoloso la sua misericordia dicendo: ma tanto lui è buono, e qui c'è il peccato peggiore. Però appena lui mi mette alla prova, perché mi lamento? Perché lo sfiducio? Perché ho maturato, e questo è falso per un credente, una forma di diritto, di pretesa, quando tutto è grazia. Tutto è grazia. Che è il finale, spero l'abbiate letto, è il finale di quel libro meraviglioso, non facile, un romanzo, Il diario di un curato di campagna di Bernanos. Finisce così: tutto è grazia, ed è vero, tutto è grazia. Ma procedo ancora. C'è un altro fatto che sorprende. Gesù fa questo segno, dunque è un segno per la fede, e chiede alla gente, a lui, di non dirlo a nessuno. Anche questo è molto strano. Perché chiede di non divulgare il fatto? Questa è una cosa che nel Vangelo di Marco, tra l'altro, ritorna molto più frequentemente che negli altri Vangeli. Perché? Ma perché il Vangelo vuole dirci questo, che certamente il Messia è arrivato e ha inaugurato il tempo della speranza. E questi segni ne indicano la presenza vera, reale, effettiva, efficace. Ma il messianismo di Cristo, la presenza di Dio in mezzo a noi attraverso Gesù, non è legata principalmente ai miracoli. Anzi, sono per qualche verso pericolosi ed equivoci, perché la vera rivelazione del messianismo di Gesù, cioè della nostra speranza, della nostra attesa, non è il miracolo, è la croce. Il Vangelo, se io togliessi dal racconto tutti i miracoli, non rimarrebbe svigorito. Ma se io lasciassi tutti i miracoli e togliessi la croce, la morte e la risurrezione, il Vangelo non avrebbe senso. Oh, detto così siamo anche d'accordo. Per carità, è inoppugnabile. Ma questo non può essere semplicemente un'affermazione astratta. Nel mio rapporto di fede col Signore, qual è la strada che accetto? Magari con fatica, e si capisce, ha fatto fatica Gesù, voglio vedere che non facciamo fatica noi. Qual è la strada che accetto? Quella della Pasqua o quella dei miracoli che fanno agitare una folla che addirittura si impegna a far diventare re Gesù perché così ha risolto tutti i suoi problemi? E il messianismo di Dio, la sua efficacia su di me, è quando mi toglie dai problemi o quando mi dà forza di stare dentro di essi? Nel suo nome, per grazia. Qual è la mia fede? Qual è il mio atteggiamento? E l'ultima cosa, la reazione della folla, la reazione di immenso stupore, per cui la folla non solo non taceva, ma dice: ha fatto bene ogni cosa. Ma non sentite qua l'eco del racconto della creazione? Et vidit quod esset bono, e vide che era bene. E quando giunge all'uomo, che poi è il mostriciattolo che butta per aria tutto, addirittura la Bibbia si spinge a dire: e vide che era cosa molto buona. Dio si compiace: ma che bella cosa che ho fatto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si adempie la profezia che ci è stata letta come prima lettura. Dite agli scoraggiati: coraggio, non abbiate paura, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo. Poesia, poesia un po' bolsa, fuori dalla realtà? No. La gente vede in questo segno il compimento delle profezie. Gesù è il Salvatore atteso perché? Perché ricomincia da capo la creazione. C'è una nuova creazione, ci sono cieli nuovi e terre nuove. La venuta di Gesù ha iniziato la nuova creazione. La nostra presenza qui, fratelli e sorelle, è una nuova creazione. Ogni volta che noi per fede ascoltiamo l'annuncio del Vangelo, la sua parola ci raggiunge, per quanto il nostro cuore sia ostruito da ortiche e non sia libero il passaggio, e la parola del Signore trovi difficoltà a raggiungere l'intimità della nostra esperienza interiore, per quanto questo sia vero quotidianamente, qui è il Messia. Qui, ogni domenica, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni volta che annunciamo la sua parola, incomincia una nuova creazione. Noi non dobbiamo, lo dico sempre, aspettare la vita eterna come qualcosa che è nel futuro. La vita eterna è cominciata perché Dio ci ha raggiunto in Gesù, il Cristo. La vita eterna prosegue, la nuova creazione è cominciata perché modestamente nelle nostre chiese, con labbra impure, ancora riusciamo ad annunciare il Vangelo. Ecco dunque, ripartiamo, dite agli sfiduciati: non abbiate paura. Carissimi fratelli e sorelle, vorrei abbracciarvi tutti in questo abbraccio che il Signore fa, e lasciarmi abbracciare anch'io, ovviamente. Non abbiate paura, mai. Dio è con noi. Dio ci ha cercato in Cristo, Dio oggi ci cerca, Dio è nella tua vita, comunque essa sia, comunque attraversata da difficoltà, dolori, ingiustizie, patimenti, delusioni, peccato. Oggi, qui, adesso, la nuova creazione sta ricominciando, perché Gesù è qui ed è il vero Messia.